tu quando fai una cosa devi sapere non solo come la stai facendo, ma anche perché, e avere percezione.
Che comunque le fantasie le devi fare, cioè devi farle anche semplicemente per l'avversario che arriverà all'atleta.
Sì, ci sono anche specialisti solo per il taglio del peso, quindi figuriamoci.
No, no, so io che lo porto a sentire, a avere queste capacità propriocettive, che ogni elemento di una tecnica è valutabile, misurabile o confrontabile.
E una parola fondamentale che è la periodizzazione, che in Italia fa schifo.
Teddy Atlas.
Everybody underestimates the kick in the groin. Boom, bang! It's a street fight. Super!
Se possiamo tornare sul discorso dei tre principi della tecnica, che tra l'altro, Enrico, se non sbaglio, avevi affrontato su quell'articolo che avevi scritto su Just Punch.
Sì, che praticamente è un po' una sintesi di quello che abbiamo detto fino adesso, in realtà, diciamo, sono tre principi, perché come sempre, no, uno sintetizza per lasciare l'idea di base. Ma diciamo molto banalmente, il primo è quello che abbiamo detto fin dall'inizio, che non esiste la tecnica, diciamo, aperte le virgolette. Cioè la tecnica non esiste, esistono le tecniche e ogni atto motorio finalizzato a uno scopo deve sempre adattarsi alla situazione e ai vari parametri e alle varie variabili che possono presentarsi. Quindi anche a livello di allenamento, anzi soprattutto a livello di allenamento, quindi un buon maestro, un buon atleta, la stessa tecnica, chiamiamola così, fanno in realtà diverse modalità esecutive. Se parliamo di colpi, diverse modalità esecutive, non solo diverse situazioni, quindi la tecnica applicata a diverse situazioni, ma anche diverse catene cinetiche, perché ricordiamo che per tirare i colpi si usano catene cinetiche, e non esiste una sola catena cinetica. Per carità, ovviamente ne esiste una ideale, magari, una, sempre ritornando al discorso che facevamo all'inizio, di quel range di più o meno ottimale, cioè una che statisticamente sarà più utilizzata, perché è quella che statisticamente ha più probabilità di essere usata e più efficacia, diciamo, in diverse situazioni. Okay? Quindi il primo principio è questo: non esiste la tecnica, ma diverse modalità esecutive, tutte che devono adattarsi alla situazione. Quindi questo è un primo principio base. Poi, diciamo, il secondo principio è un po' più generale, diciamo che ogni elemento di una tecnica è valutabile, misurabile o confrontabile. Cioè, quindi, mentre il primo principio potrebbe sembrare, uno potrebbe dire, ok, allora vale tutto, cioè allora faccio una cosa assurda, siccome può rientrare nel novero possibile, cioè una possibilità, un caso su un milione che mi può servire, la faccio. In realtà no, ecco, perché ogni cosa si può valutare o confrontare con altre simili, quando non si può misurare o valutare, e quindi possiamo avere un criterio di oggettività. E quindi ritorniamo al discorso che facevamo prima della probabilità statistica che questa cosa mi serva e quindi valga la pena investirci tempo, energie, per apprenderla, per allenarla e per applicarla anche. Quindi, diciamo, c'è una base di oggettività sempre anche data dall'esperienza, quindi delle esperienze pregresse, ma non solo, cioè per essere aperti mentalmente, il discorso che facevamo prima, anche esperienze non nostre dirette, ma di altri, e qui entra in gioco la condivisione. Cioè, io posso anche non avere un'esperienza su una particolare tecnica, può arrivare uno, un maestro, un atleta, che mi fa vedere qualcosa che nella sua esperienza gli è stato utile, e qui sta la nostra intelligenza e flessibilità, valutarla, capire se ci può essere utile, magari, perché no, provare e vedere, perché può essere qualcosa che non rientra nella nostra esperienza, ma entra in quella dell'altro, e poi magari la mettiamo nel nostro arsenale, perché no? Quindi questo è anche molto importante, e diciamo che ci dice un po' anche che tipo di persone siamo, il nostro atteggiamento rispetto alle novità. E diciamo, e quindi a questo punto, quando è che una tecnica è errata, diciamo, cosa possiamo definire errore? Per me, quindi a livello tecnico, quindi tolte le cose impossibili, le cose che hanno possibilità, pochissime possibilità di raggiungere lo scopo, no? Sempre la definizione abbiamo dato all'inizio, atto motorio finalizzato uno scopo, quindi tolti quindi sempre gli estremi, che le cose impossibili, diciamo assurde, diciamo, per me la tecnica errata è quella che ovviamente non è adatta alla situazione, quindi che teoricamente potrebbe essere anche buona, ma usata nel momento sbagliato o applicata in maniera sbagliata, quindi errata in quel caso, ma solo in quel caso specifico.
Mia nonna mi dà la mancetta e le mollo un gancio.
Sì, esatto, quella è una situazione in cui potrebbe precluderti mancette future, quindi è anche una mossa poco furba. Ma diciamo che quella fatta senza consapevolezza, e qui rientriamo un po' nel discorso allenamento, cioè mancanza di capacità propriocettive. Cioè uno tira il diretto così, se tu gli chiedi, ok, cosa hai fatto, dov'era il tuo peso, che traiettoria ha usato, che catena di gennaio ha usato, e l'atleta dice, boh, ecco qui, mancanze di capacità propriocettive, quindi è una cosa che lui magari fa, magari gli funziona pure, ma non ha consapevolezza di come lo fa. Quello per me forse non è un errore nel senso classico, perché magari a lui gli funziona, ma se non ha consapevolezza, e qui entriamo nel secondo punto, non ha la possibilità di modificarla in futuro o di arricchirla. E quindi entriamo nel discorso limite. Ecco dov'è l'errore. L'errore è nel limite, cioè una cosa che ti limita. Quindi se una cosa è fatta senza consapevolezza, cioè non sai quali sono gli elementi di quella cosa che stai facendo, parliamo sempre di tecnica, quindi come va fatta quella tecnica e perché la fai in quella maniera, e non percepisci come la stai seguendo quella tecnica, questo è un errore, perché ti preclude qualsiasi tipo di modifica. Quindi tu, quando fai una cosa, devi sapere non solo come la stai facendo, ma anche perché, e avere percezione. Quindi io faccio sempre questo esempio. Tu vedi uno tira il diretto, magari sinistro, adesso vabbè, diciamo il diretto sinistro, magari guardia sinistra, sinistra avanti, e cade col peso in avanti, no? Classico errore, no? Si butta in avanti. E allora tu chiedi, ma cosa stai facendo? Hai fatto caso che ti stai buttando in avanti? Se lui ti dice di no, quello è un errore. Cioè non si rendeva conto che il suo peso stava cadendo in avanti. Se ti dice sì, mi rendevo conto, allora dipende. Forse non è più un errore. Ok, perché lo stavi facendo? No, mi buttavi in avanti perché così, non lo so, la tecnica viene meglio, bla bla. No, è un errore perché la motivazione per cui stava cadendo in avanti, nonostante se ne rendesse conto, non è giusta, non è corretta. Se dice no, guarda, mi sono buttato in avanti per allungare di più perché il bersaglio stava sfuggendo, quindi mi serviva più a lungo, oppure ho spostato il peso in un certo modo per mettere più forza nel corpo, così, allora la giustificazione di quella cosa che sarebbe un errore ha senso. Cioè in quel caso specifico sarebbe un errore, magari in altri casi, in questo caso sbilanciarsi in avanti gli serviva per raggiungere lo scopo. Quindi non è più un errore, era un adattamento della tecnica alla situazione. Lui se ne è reso conto, me l'ha detto, mi ha dato la risposta giusta, la motivazione era corretta, perfetto, quel diretto per me è corretto, non è più sbagliato.
Nel momento in cui non si... questo discorso che facendo sulla consapevolezza, penso sia anche una delle parti difficili da insegnare da parte dell'allenatore, nel senso dare un toolkit o comunque non so come definirlo, vabbè, un insieme
di attrezzi,
strumenti. Di strumenti per l'atleta, per in maniera tale che sia in grado di correggersi e capire che cosa sta facendo e perché lo sta facendo. E tante volte è difficile anche come atleta, intanto guarda, io parlo per esperienza, cioè le cose non le capisci al primo colpo. Magari le fai, pensi di averle capite, non ti rendi conto dei particolari, roba del genere, si ripetono, e magari anche sentirsele spiegare 10 volte. Comunque sì, la consapevolezza è una cosa molto molto importante che fa la differenza dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dai la possibilità all'atleta stesso di essere lui il suo sistema di controllo degli errori.
No, non solo, qui entra in gioco un grosso ruolo, su questo c'era l'allenatore e quindi il metodo. Perché questa cosa, questa consapevolezza, quindi questa plasticità, questa capacità di modificare le cose, non solo di rendersene conto, e quindi di modificarle, dipende da come lo alleni. Cioè, per carità, ci sono persone più o meno coordinate, persone che apprendono meglio, persone... ma è il metodo che conta tantissimo. E qui torniamo anche a un altro discorso che abbiamo fatto prima, di quelli no, che magari buttano sull'atleta che ha un po' di capacità, magari riesce a vincere nonostante le lacune, se ne fregano le lacune, tanto vince lo stesso e lo mandano avanti. Io ho sentito con le mie orecchie gente vantarsi: ah, dopo 2 mesi che ha iniziato a fare box già combatteva. A me mi veniva la pelle d'oca, ma non perché sia sbagliato, perché da, ci sono stati casi, ci sono e ci saranno sempre, di gente che magari inizia anche la box o comunque sia la disciplina che fa tardi e riesce benissimo e con pochissimo tempo raggiunge altissimi livelli. Ci sono, i fenomeni ci sono sempre stati, ma sono l'eccezione. Se tu un atleta lo butti subito sul ring, lo fai subito combattere perché magari vedi che c'ha delle qualità, magari vince, ma gli precludi uno sviluppo possibile. Cioè magari lui ci avrebbe possibilità 100, ma arriva a 60 e poi non sviluppa più perché tu, pur di farlo combattere, non curi più il suo sviluppo. Quindi qui entra in proprio il discorso metodologia. Cioè questo che dicevamo prima, no? Degli errori, quindi dei 3 principi della tecnica e quindi della consapevolezza e capacità di modificazione dei propri atti motori, è una cosa che in realtà si acquisisce. Cioè ci sono i metodi, ci sono gli esercizi, ci sono è tutto cose, sono tutte cose conosciute in ambito della metodologia. E tornando al discorso Est Europa, assolutamente applicate fin dall'inizio ai principianti nell'Est Europa. Cioè, quindi dare sfondi motori, dare capacità coordinative, sono cose che si allenano, non è che è miracoli. Poi ci sarà quello, per carità, più portato, che apprende prima e chi dopo. Ma non è un miracolo, non è che tu devi aspettare di cercare l'atleta particolarmente dotato che ha queste capacità. No, no, gliele crei tu. E se non ce l'ha comunque sia, gliele migliori. E qui ecco perché il livello medio e alto, dove c'è determinate scuole di box o di pugilato, di altre discipline, tipo Est Europa, perché hanno un metodo che il campione, per carità, diventa campionissimo, ma anche quello scarso, prendiamo il praticante medio, che magari non sfonderà mai, e non sarà mai neanche sempre un agonista, anche l'amatore, che non gareggia, con questi metodi dai a tutti la possibilità di crescere. Quindi questi tre principi diventano applicabili come parametri, ma nel momento in cui l'allenatore ne è cosciente e dà gli strumenti all'atleta per svilupparli. Questa consapevolezza di come tu hai fatto la tecnica, che dicevo prima, che io prendevo come sistema per capire se l'atleta aveva capito se la tecnica era fatta in un modo, se c'era un motivo per cui la faceva in quel modo, non è che l'atleta deve avercelo di suo, cioè deve essere uno dotato di natura, cioè nato. No, no, sono io che lo porto a sentire, a avere queste capacità propriocettive, avere tanti sfondi motori, grandi capacità coordinative, in modo non solo che lo percepisce, ma può modificare la tecnica. E quindi quando farà una cosa, lo fa perché è lui che vuole farlo. Quindi non è più errore perché l'ha fatta così e non cosà. E anche fosse errore, magari ti fa quella cosa nel momento sbagliato, quindi la tecnica è sbagliata, si può correggere, domani glielo dico anche solo a voce, dall'angolo, oh guarda che stai cadendo in avanti, pum, e lui si corregge. Perché a monte c'è tutto l'allenamento che abbiamo fatto in palestra che gli permette di farlo. Perché uno dei principi, che questo lo conoscono tutti, anche qui in Italia, grazie a Dio, l'atleta non farà nell'ottagono, nel ring, nell'arena, insomma, dove nel tatami, non farà niente di ciò che non abbia già acquisito, sperimentato e allenato in palestra. Cioè non si improvvisa niente, assolutamente di meno. Non si improvvisa niente, ragazzi. Quindi, se io voglio un atleta che sia capace di percepire la sua esecuzione tecnica, di modificarla, di adattarla e di correggerla, perché magari c'ha delle lacune, c'ha degli errori e deve correggerli, lo potrà fare se io gli ho dato gli strumenti per farlo con l'allenamento, col tempo, coi mesi, con gli anni. Ecco perché non ha senso, dopo due mesi l'ho buttato sul ring. E tu gli hai stoppato, se tu lo fai gareggiare subito e gli dai appuntamenti così, gli stoppi la crescita, perché l'ambiente agonistico, lì non c'è più tempo di imparare, di sperimentare, di provare, vediamo così. No, no, lì devi vincere. E quindi
nell'est per esempio è così, non spingono mai un atleta in mezzo agli squali, non lo fanno mai, lo crescono, lo coltivano.
Esatto, ma adesso l'esempio, adesso prendiamo Lomachenko, famosissimo, il padre non solo gli ha fatto fare discipline, formazione multilaterale si chiama, cioè discipline che non c'entrano niente con la box, aspettare il pieno sviluppo fisico, ma l'ha tenuto dilettante per due Olimpiadi, gli ha fatto vincere prima di passare, cioè vinta la prima Olimpiade, tutti sapevano che Lomachenko sarebbe stato un fenomeno, anche da professionista.
Cosa ha fatto? 300 incontri da dilettante, non lo so, una roba del genere.
Sì, poi queste scelte, ma non è che è un figo perché gli ha fatto vincere due Olimpiadi, poteva anche farlo prima e ci avrebbe avuto magari gli stessi risultati, sarebbe stato un campione lo stesso, però sto fatto di comunque aspettare la maturazione dell'atleta, di voler fare certi passaggi, di non bruciare le tappe, è fondamentale. Ovvio, non è fine a se stesso, c'è dietro un progetto, cioè questo qui entriamo nell'enorme discorso programmazione e periodizzazione allenamento e della vita di un atleta.
In quel caso l'atleta, là bisogna dire che devi avere molto chiare le idee, devi sapere.
Assolutamente.
È cultura comunque.
No, lui, adesso nel caso specifico, io ho fatto un nome, ma Lomachenko è un progetto partito da quando è nato, cioè il padre l'ha concepito e già aveva tutto il piano in testa, secondo me, e si vede, ma come lui tanti altri. Altri no, altri magari arrivano alla box per caso perché vogliono perdere il peso così e poi si trovano a essere dei fenomeni, ma quello va bene, è il caso. Però il metodo è importante perché? Perché funziona su tutti. Se un metodo è logico, l'amatore che viene lì, che farà qualche anno di box e poi lascerà perdere, o quello che poi vincerà il titolo mondiale, sarà un professionista conosciuto da tutti, se tu c'hai metodo, riesci a allenare l'uno e l'altro, c'ha benefici l'uno e l'altro, migliora l'uno e l'altro. Se tu invece c'hai un metodo limitato o con delle lacune, il fenomeno magari vince lo stesso. Quello diventerà campione, magari con più difficoltà, forse, ma comunque. Quindi raggiungerà teoricamente gli stessi risultati. Ma ti perdi per strada magari tanti, magari potenziali campioni, che magari potevano raggiungere gli stessi obiettivi, magari con più tempo, con strade diverse, e oltre ai campioni non permette il pieno sviluppo anche al povero Cristo che viene lì per divertirsi o per perdere peso o per diventare o che sarà un pugile medio magari. Cioè, se il metodo c'è, funziona per tutti e tutti hanno vantaggi e così. Se invece ci affidiamo a no, io già so tutto e torniamo al discorso di prima, non c'ho bisogno di imparare niente, se sei fortunato che ti arriva in palestra il fenomeno, cioè il fenomeno che vince e poi magari ti prendi i meriti. Ah, io vedi, è perché l'ho allenato io. Esatto. Infatti, un allenatore bravo, non vedi quello che c'ha? Cioè, anche uno ci avesse il campione più grande di tutti i tempi, cioè proprio quello che nella storia rimarrà, ha scritto una storia, ma ha creato solo lui, e io mi faccio qualche domanda, ma è bravo sta allenatore? Cioè, ha creato un campione.
Teddy magari Atlas. Quello... Teddy Atlas.
Esatto. Beh, no, Atlas non è male, dai. Adesso allenati diversi, però un campione, vabbè, forse lui bravo, forse c'ha avuto culo che gli è arrivato quello in palestra, ma quando uno te crea, adesso non lo so, dico cifra a caso, 3 o 4 campioni, un fenomeno eccezionale, 7 o 8 di scritti pugili, una 30 dei buoni pugili e poi una marea dei buoni amatori, buoni, allora io vado da quello, sinceramente, se devo imparare, perché evidentemente quello c'è un metodo. Quello c'è un metodo. E questo, ragazzi, il discorso, quindi il principio della tech, adesso parlavamo di tech, adesso siamo finiti un po' sulla metodologia, ma tanto sono temi contigui, perché tecnica si applica con metodo, ovviamente. La tecnica e il metodo, ecco, il discorso è questo, l'esempio che ho fatto prima con Mela e Zhukanov, cioè non devi capire, cioè se c'hai delle basi su cui capire quello che ti sta dicendo, se può essere o meno, puoi scegliere, puoi provare entrambi, ma se tu queste basi magari non ce l'hai, qui torniamo al discorso ignoranza, comunque sia, non aggiornamento, non approfondimento, ecco che te ti arriva la novità, non avendo i parametri per poterla giudicare, per paura e per orgoglio, dici no, questo è una cazzata, no, è sbagliato, fai come dico io che è meglio. Ma questa è paura, è bigliaccheria, perché sai che c'hai tu dei limiti, e però così limiti te e limiti anche il tuo atleta.
Pigrizia.
Sì, esatto. Pigrizia, orgoglio, non vuole ammettere i propri limiti. Ecco, il famoso motto che bisogna essere sempre allievi, tutti lo dicono, ma pochi lo fanno. Bisogna essere sempre allievi. E questo no, diceva anche Raffaele Bergamasco, diceva io imparo da tutti, io ci facevo gli esempi che magari andava su una palestra una cosa, vedeva anche una cosa banale da uno che dice un po' sta cosa, ma fammela un po' provare, fammela un po' vedere. E io le persone più intelligenti e competenti che ho incontrato era gente che quando gli dicevo qualcosa mi ascoltavano, è incredibile, io non sono l'ultimo degli stronzi, cioè, e quando dicevo qualche mia idea, qualche teoria, qualche allenamento, qualche esercizio che io faccio, ma mi dicevano sì, no, beh, detto fra noi, ho avuto anche la soddisfazione, qualcuno mi ha detto oh, cacchio, bello, questo me saluterò pure io, bella idea, ovviamente so soddisfazione.
Raffaele Bergamasco citato a caso.
Sì, Raffaele Bergamasco citato per caso, però ecco, Bergamasco è una persona di un'apertura mentale incredibile, e lui è uno che se te metti lì, a un amico mio gli fece una battuta, sto parlando appunto della volontà di non imparare, lui andò perché, vabbè, erano colleghi, stava in polizia, sta amico mio, e andò quindi a un allenamento della polizia, disse sì, ma guardi che se mi sa parlare così, dice guardi, no, perché io sto a fare il corso te così, ma io non so un pugile, così io faccio solo, e Bergamasco se lo guardò disse ah, meglio, così non c'hai pregiudizi, sicuramente impari più tu che se mi arriva qualche tecnico, qualcuno così, cioè per dire, no? Cioè no, l'apertura mentale, cioè meglio perché almeno non c'hai pregiudizi, cioè se tu non sei un tecnico, non sei un pugile, non c'hai esperienze pregresse, apprendi meglio quello che oggi andremo a fare, perché non vieni qui che tu già c'hai il tuo, pensi che il tuo sia il meglio, quindi no, quindi dice meglio, almeno diciamo non c'hai pregiudizi, impari più tu che loro.
Era la storiella zen per fare le cose molto giapponeseggianti.
Adesso...
tipo con la tazza piena che gliela riempiva, tu sai come questa tazza faccia di...
No, assolutamente, adesso spero di non mettere...
Io ci posso buttare dentro quanto di te vuoi, però è già piena, no. Devi svuotarla la totola.
Esattamente, quindi, e questo vale per la tecnica quando si parla di tecnica, ma vale per la tattica, per la metodologia, per tutto quello che fa parte dell'allenamento. Ovviamente questi sono concetti che sono estendibili a qualsiasi cosa. Nel momento in cui pensi che non c'è niente da imparare, che potrebbe anche essere vero, che c'è quasi niente da imparare, perché niente è impossibile, ma anche fosse così, che sei veramente bravo, sei figo, sei un campione, un grandissimo allenatore, secondo me se rimani umile, se rimani disposto a ascoltare, a ragionare sulle cose, a vederle da un punto di vista sempre come un principiante, questo secondo me è una grossa qualità e che porta anche frutti per te e per chi alleni, se alleni.
Dubbio che uno, cioè, ho dei dubbi sul fatto che uno non abbia niente da imparare, cioè, nel senso, uno può essere estremamente preparato, può passare una vita a studiare determinate cose, però cioè, anche gli stili e le cose sono molto dinamici, cioè, se stai a vedere la box negli ultimi 10 anni è cambiata.
Ah, guarda, la box cambia tantissimo, ma è anche rapidamente. Qui è un discorso un po' esteticamente sembra sempre uguale, ma se tu avevi la box 10 anni fa e adesso già è cambiata. Cambia anche per regolamento.
Se sei un bravo allenatore, cioè devi starci dietro queste cose che ne hai da imparare, cioè nel senso non puoi fermarti e comunque delle strategie le devi fare, cioè devi farle anche semplicemente per l'avversario che arriverà all'atleta, cioè le idee te le devi fare.
Assolutamente. Dicevo, la box cambia continuamente e cambia ogni 10 anni in realtà, cioè cambia molto spesso. I cambiamenti non sono così evidenti, cambiano in realtà oltre al regolamento, come abbiamo detto all'inizio, il regolamento influenza, quindi la box amatoriale, voi sapete, è passata dai senza casco, poi col casco, poi le macchinette segnapunti, poi le hanno ritolto i caschi, cioè quindi anche questi cambiamenti del regolamento hanno influenzato tantissimo la box, assolutamente, io farei soprattutto quella amatoriale. Quella professionistica sembra, diciamo, più immobile, in realtà cambia per tanti motivi, cambiano il tipo dei pugili, fisicamente anche. Non so se ci avete fatto caso, adesso i pesi massimi sono degli stangoni alti 2 metri, con 1 chilometro di braccio, no? Prima ce n'erano meno di sti giganti, adesso i campioni, diciamo, sono cambiati anche dal punto di vista un po' fisico. Da Klitschko a Fury a Wilder, anche questi qui, per carità, ma cambia anche dal punto di vista, diciamo, un po' tecnico, un po' anche dell'allenamento, perché l'allenamento è la cosa ovviamente più in condizione, perché se le tecniche è quelle, il regolamento è quello, e l'equipaggiamento, sì, anche i guantoni, per carità, sono cambiati tantissimo anche quelli, però quelli influenzano fino a un certo punto, però diciamo che in realtà, ecco, anche la box cambia molto come approccio, come tecnica, se uno va a vedere anche la quantità di colpi tirati, la frequenza delle azioni, grazie anche appunto a migliore e diversa preparazione atletica, quindi ha cambiato un po' il tipo di box, anche se vari tipologi dei pugili ci sono sempre stati, no? C'è sta il rissoso, il pressure fighter, l'andista, ci sono sempre stati come tipologie generiche, sono sempre quelle, però diciamo anche la box è abbastanza cambiata. Io penso invece che un cambiamento più epocale, più grande, è stato anche nelle discipline di lotta invece. Forse, ecco, dall'avvento del Brazilian Jiu-Jitsu e del grappling in generale, che poi ha portato, anche lì ha cambiato tantissimo, rimanendo sul punto di vista tecnico, riallacciandomi a quello che dicevate voi, che anche, ecco, tecnicamente è cambiato, oltre quindi che la preparazione tecnica, atletica, insomma, è cambiato molto anche dal punto di vista tecnica la lotta. Anche grazie, forse, secondo me, a un interscambio fra vari stili di lotta che prima non c'era. Invece adesso, nell'epoca moderna, spostarsi è più facile, incontrarsi è più facile, il travaso di esperienze fra discipline è molto più facile, insomma, è molto più attivi adesso, sono i lottatori da adesso. Anche nello striking c'è questo interscambio.
Volevo semplicemente aggiungere che prima aveva detto, non te lasciamo il nome, una parola fondamentale che è la periodizzazione, che in Italia fa schifo, non c'è nessuna questione, non c'è nessun ragionamento sulla periodizzazione. Io posso anche sapere che cos'è uno snatch, che cos'è un power clean, slancio, strappo, quello che è, ma l'atleta vuole sapere che cosa fa lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, quando riposarsi, stop, quello interessa l'atleta. Io non so farlo, se io improvviso, se io ho 30 atleti e faccio fare a 30 persone la stessa cosa, vuol dire che di periodizzazione non so niente, tutta quella parte di informazione che ho acquisito magari in 60 anni, ma esattamente nel cesso alla fine, quello succede. Cosa che invece nello sport sovietico, ormai russo, è sempre stata la punta di diamante, la periodizzazione. Ci hanno scritto libri e libri, da Boris Sheiko a Verkhoshansky, eccetera, eccetera. Tutto qua. Poi sarebbe un discorso gigantesco, ma se non andiamo nell'abisso.
Sì, oggi parliamo più di tecnica, diciamo, magari queste cose, la programmazione, la priorizzazione è un tema enciclopedico, cioè appunto, come dici tu, ci hanno fattivamente scritto intere enciclopedie, articoli a non finire, e qui entreremo anche in altri discorsi, mi vengono in mente adesso come l'eccesso di informazioni da adesso, che è il problema opposto a quello che c'era prima. Prima ce n'erano troppo poche e non circolavano, adesso ce ne sono troppe, troppe di facile accesso e la gente va in confusione anche, che è l'aspetto opposto a quello che dicevo, cioè ci sono quelli che non vogliono cambiare e d'altronde adesso sta emergendo una nuova figura invece di quelli che, siccome apri internet e c'è tutto e pensano di saperne tanto perché citano studi di qua, studi di là, ma non sanno collegare queste esperienze teoriche, queste cose teoriche con l'esperienza pratica. Quindi la selezione delle informazioni è il vero problema da adesso. Io ho fatto diversi seminari e in tutti i seminari i relatori dicevano dell'eccesso di informazioni, che il problema di oggigiorno è la selezione delle informazioni. Ma qui entriamo in un mondo totalmente diverso, un argomento diverso dalla tecnica, in un mondo vastissimo anche.
Ma sì, ma anche più in generale, comunque non siamo più nell'epoca dell'informazione, ma nell'epoca del focus, di focalizzarti su qualcosa, se no...
Sì, devi infatti non solo selezione delle informazioni e specializzazione. Invece quello che il tecnico tuttofare nelle piccole palestre ci sarà sempre, però oggi ormai abbiamo professionisti che si specializzano su un unico aspetto, magari anche di dettaglio, e fanno solo quello. E questo anche è il grande passo in avanti che faranno le discipline da combattimento in generale, sarà soprattutto a alto livello. Adesso a noi magari i poveri cristi nelle palestrine di città sotto scala non ci interessa, ma gli atleti ad alto livello ormai si avvalgono di specialisti in ogni settore, anche nel minimo settore, anche quello psicologico, preparazione mentale, all'alimentazione, a tutto ormai. Quindi avremo i due grossi cose del futuro, saranno selezione delle informazioni e specializzazione, questo so sicuro, ed è anche quello che nel mio piccolo cercavo di fare, specializzandomi su aspetti precisi, diciamo, dello striking, che è l'argomento che mi interessa di più, insomma.
Sì, ci sono anche specialisti solo per il taglio del peso, quindi figuriamoci.
Sì, esatto, altro argomento enorme pure quello.
Anche specialisti delle bombe, ragazzi.